You ever wonder if your routine is actually working or if you're just hoping it is? The Hume Band gives you real answers. It tracks your body 24/7, heart rate, sleep stages, recovery, stress, even blood oxygen, so you can see exactly how your habits impact your health. Not just steps, real data. You'll start to notice patterns, like how a bad night of sleep affects your recovery or how stress is holding you back. And instead of guessing what to fix, the app gives you clear, personalized insights based on your data, so you can stop second-guessing and start making smarter decisions for your body. Visit humehealth.com to get the Hume Band today.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao a tutti Raffaele e benvenuti a questo nuovo video. Come al solito iscrivetevi al canale, mi raccomando, e seguitemi su Instagram. Nuovo episodio di Star Trek Discovery, nuova recensione. Siamo arrivati ormai al 7° episodio, abbiamo superato quindi la metà della stagione, perché in totale dovrebbero essere 13 episodi. E questo episodio si chiama Unification 3. Poi in italiano è stato tradotto L'eredità di Spock, ma diciamo, lasciamo stare. Partiamo da perché si chiama Unification 3. Questo episodio vuole in qualche modo riunirsi, diciamo continuare idealmente un episodio, anzi un doppio episodio di Star Trek The Next Generation, un episodio del 1991 in cui vedevamo tra i protagonisti, oltre a Jean-Luc Picard e l'equipaggio dell'Enterprise, vedevamo anche l'ospite speciale che era Leonard Nimoy nei panni dell'ambasciatore Spock, perché Spock voleva riunire il popolo vulcaniano con il popolo romulano, perché infatti sono due razze che hanno antenati comuni, quindi sono una, alla fine una razza sola. E per questo lui era andato su Romulus per cercare di guidare, iniziare questo processo di riunificazione. Infatti poi l'episodio di The Next Generation finiva proprio che Spock rimaneva su Romulus per poter continuare questo processo di unificazione che avrebbe richiesto anni e anni. Infatti poi alla fine Spock, da quello che viene raccontato in questi episodi, ci è riuscito, perché infatti scopriamo che il popolo dei vulcaniani si è unito al popolo dei romulani. Ora vivono tutti sullo stesso pianeta, che non si chiama più Vulcano ma si chiama Nivar, appunto vulcaniani e romulani, perché innanzitutto il processo di riunificazione di Spock è riuscito dopo tanti anni, anche dopo la sua morte. Alla fine i due popoli convivono, seppur con qualche, diciamo, difficoltà, con qualche, ancora con qualche strascico dovuto al passato. E poi, come abbiamo scoperto anche in Star Trek Picard, il pianeta Romulus è esploso e quindi tutti sono stati, tutti i Romulani sono stati trasportati su altri pianeti, tra cui appunto la maggior parte su Vulcano. Quindi l'episodio nasce con il desiderio, immagino, con l'idea di chiudere questo ideale, questa ideale narrazione di Spock, di quello che ha fatto Spock tanti anni fa, con l'idea di omaggiare sicuramente il franchise di Star Trek con Star Trek Next Generation e personaggi simbolo come Spock e Picard, e quindi magari far strizzare l'occhio ai fan, quelli un po' più diciamo polemici, un po' più difficili da accontentare, mostrando che comunque la Star Trek Discovery è sempre sulla stessa lunghezza d'onda di Star Trek, è sempre Star Trek, perché questa è una delle critiche maggiori che il fandom fa a Star Trek Discovery. Devo dire, queste le intenzioni, e finché fossero le intenzioni era ancora buono. Il problema è che il risultato, diciamo, ritorna al passato, ritorna a tutti i difetti che c'erano nei primi episodi di Discovery, quelli che, diciamo, abbiamo tanto criticato. Mentre negli ultimi due avevamo visto un cambio netto di direzione, un cambio di modalità di narrazione dell'episodio e di quello che gli sceneggiatori, diciamo, dove gli sceneggiatori volevano andare a parare, qui invece sembra che abbiamo fatto nuovamente dei passi indietro, perché poi alla fine l'episodio è totalmente incentrato su Michael Burnham. Diventa un unico soliloquio in cui c'è Burnham che parla, che fa la, cioè, nonostante sia stata declassata, tolta i gradi di numero uno, comunque lei continua ad essere quella che comanda poi alla fine. E in questo episodio, diciamo, la cosa è preponderante, cioè è lei che è sempre in scena, diciamo, nell'episodio, con tutti i difetti che poi questo comporta. Quindi, diciamo, questo sicuramente è una netta regressione per quanto riguarda la qualità dell'episodio, che però a mio avviso ha anche molti altri difetti che appunto lo fanno regredire di diverse puntate alla qualità non sufficiente dei primi episodi di questa stagione. Allora, innanzitutto tornano queste riflessioni ad alta voce che fa Michael in molte occasioni. Racconta l'inizio, il teaser, in cui nei primi minuti proprio c'è Michael che ad alta voce parla, riflette, racconta di quello che è successo nell'episodio precedente, cioè il fatto che sia stata degradata. E già questo, diciamo, tutto questo soliloquio è fastidioso a mio avviso. Poi ci sono scene pure tipo Grey's Anatomy, che, diciamo, all'inizio e alla fine dell'episodio, a mio avviso ci possiamo risparmiare. Io non ho mai visto in Star Trek scene alla Grey's Anatomy, scusate per i fan di Grey's Anatomy, ma cioè, alla fine è quello. E poi altra cosa che secondo me, cioè, nell'episodio non c'entra niente, questa cosa che hanno tirato fuori, che serve solo a rimpolpare lo stile soap opera che ogni tanto, in cui ogni tanto, diciamo, parte per la tangente Discovery, è il fatto che a un certo punto, mentre Michael decide, poi invoca un antico rituale vulcaniano per chiedere al consiglio vulcaniano delle informazioni, invoca questo rito che le assegna un avvocato, diciamo così. Ed è un avvocato che è sempre un romulano di quella setta che viene nominata in Star Trek Picard, ora mi ricordo, mi sfugge il nome, Quat Milat, qualcosa del genere, e arriva sulla Discovery questo avvocato ed è la madre di Barnum, così, incredibile, c'è posta per te, c'è la sorpresa. Caramba, che sorpresa, non si sa come si vanno a incastrare queste situazioni assurde per far poi alla fine ritrovare Michael e la madre, che cioè alla fine nell'episodio potrebbe centrarci ben poco, cioè qual è il suo ruolo lì, se non al massimo quello di far tirare a Michael fuori i suoi veri sentimenti, vabbè, ma questo lo poteva fare chiunque, cioè sembra proprio una cosa azzeccata lì che doveva, diciamo, fare questo effetto caramba che sorpresa, doveva fare un po' effetto.
You ever wonder if your routine is actually working or if you're just hoping it is? The Hume Band gives you real answers. It tracks your body 24/7, heart rate, sleep stages, recovery, stress, even blood oxygen, so you can see exactly how your habits impact your health. Not just steps, real data. You'll start to notice patterns, like how a bad night of sleep affects your recovery or how stress is holding you back. And instead of guessing what to fix, the app gives you clear, personalized insights based on your data. So you can stop second-guessing and start making smarter decisions for your body. Visit humehealth.com to get the Hume Band today.
Come al solito, soap opera, abbraccia, baci, pianti, lacrime, destra e sinistra, e basta. Cioè non c'è nulla di un apporto, diciamo, utile di questo personaggio nella dinamica dell'episodio. Cioè poteva essere fatto da chiunque altro personaggio. Tirare fuori proprio la madre di Michael è solo uno sciocco espediente narrativo per tirare in ballo questi facili sentimenti. E altra cosa devo dire che non mi ha assolutamente convinto, questo però lo vedremo nei prossimi episodi, Saru che decide di nominare suo numero uno pro tempore Tilly. E anche lì pianti a destra manca. Guardia Marina Tilly, quindi Guardia Marina che diventa numero uno, non si era mai visto, vabbè, può starci, però è proprio il personaggio di Tilly che a me non ha mai convinto, adesso diventa pure il numero uno, non so come verrà gestito. E comunque nell'episodio, anche quando c'è Tilly, c'è sempre la soap opera, pianti, emozioni di questo tipo. Scene abbastanza inutili, quindi devo dire purtroppo questo episodio mi ha deluso molto, perché mi aspettavo, diciamo, il fatto che fosse collegato a The Next Generation, mi aspettavo un episodio bello, un episodio in stile Star Trek in cui, diciamo, si continuava sulla rotta, sulla strada che negli episodi precedenti era stata iniziata, con diciamo indagando i misteri di questo grande crollo, grande fuoco. Scusate, io poi a volte confondo il crollo con il grande fuoco, sono la stessa cosa, ma a volte nei sottotitoli Netflix lo chiama il crollo, mentre in doppiato in italiano lo chiamano il grande fuoco, quindi a volte uso un termine, uso l'altro. Però alla fine, diciamo, l'episodio, mentre i precedenti c'era più esplorazione, c'era più collaborazione e narrazione corale dei membri dell'equipaggio per cercare di capire che cosa è successo alla Federazione, questo mistero del grande fuoco, qui c'è una regressione appunto a Michael, il mondo è al centro Michael, l'universo anzi è al centro Michael, mandando, diciamo così, a quel paese tutti i buoni propositi e le buone cose fatte negli episodi precedenti. Speriamo sia solo un passo falso e che invece dal prossimo episodio riprendano la rotta, diciamo, dei due episodi precedenti, ma questo sicuramente non, per me non è un episodio sufficiente. Poi, come cosa finale, proprio diciamo che mi sono venuti i brividi quando l'ho sentita, c'è alla fine, mentre Michael e la madre si stanno salutando, perché lei poi rimarrà su Romulus, ovviamente, dice la madre che potrebbe, che quello che è diventato Spock potrebbe essere stato merito della sorella di Spock, cioè di Michael. Cioè non vi dovete azzardare, non vi dovete azzardare a toccare Spock e a tirarlo in ballo, a dire che Spock, lo Spock che conosciamo, che abbiamo conosciuto in tutte le serie di Star Trek precedenti, quelle classiche, The Next Generation, i film, non i nuovi film, non la nuova trilogia, mi raccomando, non la trilogia dell'universo Kelvin. Non vi dovete azzardare a dire che quel personaggio lì dipende da Barnum, cioè non esiste proprio. Michael è completamente avulso da quello che era Spock negli episodi in Star Trek che abbiamo visto noi, cioè, ma stiamo scherzando, non vi azzardate. E con questo pippone finale chiudiamo qui la recensione perché ho già sproloquiato troppo. Comunque, per me questo episodio non è sufficiente, non mi è piaciuto assolutamente. Speriamo che adesso, con i dati che hanno recuperato da Vulcano sul Grande Fuoco, si riprenda un minimo di diciamo ricerca del mistero, tentativo di capire che cosa è successo alla Federazione, di esplorazione e di narrazione più collettiva dell'equipaggio della Discovery. Attendiamo il prossimo episodio e vedremo. Questo quindi è quello che penso del settimo episodio di Star Trek Discovery, quello appena trasmesso. Ditemi invece voi cosa ne pensate nei commenti. Lasciate un like o anche un pollice verso se non siete d'accordo con me. Diciamo, io sono sempre un po' estremista, forse in alcuni miei giudizi, però il mondo è bello perché è vario. Ci sono tante, tante cose che a me piacciono e ad altri no, e viceversa. Quindi ci sta che c'è chi non è d'accordo con il mio giudizio, anzi, è probabile che la maggior parte non sia d'accordo con me. Comunque, appunto, lasciatemi un like, un dislike, commentate, condividete il video sui vostri social, diffondetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale e fate iscrivere i vostri amici. Seguitemi su Instagram e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao e buona serata.
Recensioni a 8 bit, considerazioni zippate da copiare e incollare è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Raffaele Gianpetruzzi, realizzato da Latitudine Zero Media Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media, sul canale YouTube Raffaele Gianpetruzzi, sul profilo Instagram Latitudine Zero, sul sul canale Telegram Latitudine Zero e sulla nostra community Telegram t.me/lzcommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun recensore sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e il team di Latitudine Zero vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio in un punto imprecisato del cyberspazio. E ricordate, la forma è la carne del pensiero, come il pensiero è l'anima della vita. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
You ever wonder if your routine is actually working or if you're just hoping it is? The Hume Band gives you real answers. It tracks your body 24/7, heart rate, sleep stages, recovery, stress, even blood oxygen, so you can see exactly how your habits impact your health. Not just steps, real data. You'll start to notice patterns, like how a bad night of sleep affects your recovery or how stress is holding you back. And instead of guessing what to fix, the app gives you clear, personalized insights based on your data. So you can stop second-guessing and start making smarter decisions for your body. Visit HumeHealth.com to get the Hume Band today.